Lea Garofalo aveva 35 anni quando è scomparsa il 25 novembre del 2009. Era con la figlia 17enne Denise alla stazione di Milano, dove avrebbe dovuto incontrare l'ex compagno e padre della figlia, Carlo Cosco, esponente di spicco di un'andrina calabrese. Ma Denise quel giorno la mamma non l'ha più vista tornare e oggi sa che a quella mamma non potrà nemmeno fare un funerale. Perché lo scorso 18 ottobre hanno ricevuto un mandato d'arresto Carlo Cosco, due suoi fratelli e altre tre persone con l'accusa di avere torturato, ucciso e sciolto nell'acido Lea Garofalo. L'ordine sarebbe venuto niente meno che da quell'ex compagno che voleva far tacere per sempre la donna che aveva cominciato a collaborare con la giustizia e rivelato cose che non dovevano essere rivelate. Questa storia ha origine in Calabria, dove Lea, figlia di un uomo d'onore, era nata e da cui ha sempre voluto scappare, e dove era nato anche Carlo Cosco, ma ha avuto il suo esito al nord, in Lombardia, dove da tempo l'uomo viveva e operava. È la storia di una vendetta terribile, ma soprattutto del coraggio di una donna che ha fatto di tutto per sottrarre se stessa e la figlia al destino che le era stato scritto. Lea Garofalo, infatti, aveva un'unica colpa: essere nata in un contesto per uscire dal quale ha dovuto pagare con la propria vita. Nel suo tentativo di essere ascoltata e di trovare quella protezione che le istituzioni non le garantivano, Lea si è rivolta anche all'Associazione Libera. È qui che ha incontrato la responsabile dell'ufficio legale, Enza Rando.
Praticamente un giorno lei, in un luogo dove si trovava, c'era una conferenza in dove parlava Don Luigi Ciotti e lei si avvicina, insomma è andata a seguire una conferenza sulla legalità. E lì è stata, insomma, ha conosciuto un po' l'esperienza di Libera, ha conosciuto che cosa eravamo così, e quindi ci ha cercato, cioè si è avvicinata, ha salutato Don Ciotti, però poi ha cercato di contattarci a livello, insomma, nazionale con la segreteria. La segreteria, diciamo, l'ha dato come riferimento, insomma, all'ufficio legale, quindi l'ho incontrata. Ecco, in questa occasione, nell'incontro che abbiamo avuto, ci ha raccontato un po' chi era la sua storia e si rivolgeva a noi proprio perché aveva bisogno, insomma, di avere una guida, quasi un riferimento, perché sentiva veramente molto sola, quasi braccata, perché le diceva: mi sento sola, insomma, ho cercato di andare o voglio stare dalla parte della legalità, però mi sento veramente molto sola all'interno di un sistema più grande di me, mentre invece le persone che magari ho denunciato e che sono, come dire, e che era anche il suo ex compagno, praticamente dopo l'uscita del carcere sono di nuovo ricchi perché continuano a fare affari. E questa cosa lei, non tanto perché fosse in una condizione anche economica disagiata così, ma proprio perché dire, insomma, qual è la battaglia, qual è effettivamente il vero modo per combattere la mafia. Noi siamo testimoni, collaboratori, e poi alla fine invece loro sono sempre più forti perché hanno anche un livello economico più forte.
Viene spontaneo chiedersi come è arrivata invece a fare anni fa questo, chiaramente la scelta che ha fatto.
Io l'ho ascoltata molto e mi ha raccontato questa cosa. Lei chiaramente era una giovane donna, era nata all'interno di una famiglia mafiosa, il padre l'ha stato ucciso mi pare nel 75. E lei era nata, aveva pochi mesi, forse nemmeno un anno, quando il padre è stato ucciso, ed è cresciuta sempre in questa famiglia mafiosa in cui la cosa che lei, insomma, percepiva, che gli facevano percepire proprio a livello educativo quasi, era quello di vendicarsi di questa morte, perché all'interno della cultura mafiosa, delle famiglie mafiose, c'è questa cosa. Ma e lei è cresciuta, diciamo, dentro questa sfera, insomma, dentro questa cultura. L'unica cosa è che lei effettivamente era da un lato una ribelle, ma dall'altro una persona veramente molto intelligente, che aveva capito, insomma, che dentro la cultura mafiosa, dentro la famiglia mafiosa, non c'era altro che morte, no? Mi morivi oggi o moriva l'altro domani, però era solo una, cioè solo all'interno, diciamo, delle vendette della cultura della morte. Allora lei questa cosa l'ha voluta rompere. Chiaramente quando ha voluto romperla, lei non pensava, insomma, che anche questa persona con la quale, insomma, della quale si era innamorata, insomma, stava bene, poteva essere anche una persona che era dentro un'altra famiglia mafiosa. Lei diceva, insomma, io volevo andare via da questa cultura, e quindi andò per un po' di tempo con quest'uomo che poi si rilevò anche lui, insomma, dentro la famiglia mafiosa. Quando lei, diciamo, ebbe la consapevolezza di questo, allora a un certo punto veramente stata chiaramente una decisione veramente molto travagliata per lei, perché non aveva altre regole, cioè lei era cresciuta lì dentro, però ha detto no, io devo spezzarla questa cosa, con chi vado? Quindi ha denunciato fatti che aveva comunque avuto modo di conoscere, no, stando con questo compagno, e allora gli hanno proposto, quando ha denunciato, di stare nel sistema di protezione. Lui ha detto ma forse io con questa bambina, perché poi nel frattempo aveva avuto una bambina, riesco, diciamo, a fare anche meno a mio figlio una vita diversa. Ecco, il suo sogno era quello che questa bambina che cresceva con lei, insomma, potesse fare una vita veramente diversa. Infatti lei mi diceva: io voglio farla studiare, voglio che abbia proprio, che possa vedere altro, che possa essere, diciamo, possa conoscere sia anche a livello lo studio, la cultura, ma che possa conoscere un altro modo di vivere, un modo di vivere sereno. L'unica cosa è che molto probabilmente la prospettiva che lei aveva era quella che nel momento in cui si ribellava entrava nel mondo della legalità, il mondo della legalità quasi la abbracciava, la custodiva e la portava in un altro mondo dove lei voleva stare, no? Mentre invece lì non ha incontrato questo, sia tutto, diciamo, i disagi che ha avuto quando è entrata nel sistema di protezione, questa bambina da sola, una bella donna, quindi insomma una donna sola che aveva interrotto i rapporti con la famiglia, sia perché era mafiosa sia perché voleva interromperli, no? È chiaro che questa cosa, da un certo punto di vista, lei non è stata, l'immaginario che aveva non era l'immaginario che poi, insomma, lei ha conosciuto. Insomma, anche lì si è trovata sola, si è trovata alcuni momenti a non sapere con chi parlare, tant'è vero che quando si è rivolta a noi di Libera non si è rivolta sotto l'aspetto legale, parlando con me magari come ufficio legale, ma si è rivolta proprio per dire: ma io cosa devo fare? Cioè, questi mi hanno buttato fuori, io sono sola, non ho una lira, qual è il futuro che mi posso immaginare? Cosa devo fare? Devo ritornare indietro? Devo ritornare e andare a chiedere qualcosa anche lui? Tant'è vero che lei, 4 giorni prima che fosse stata uccisa, la sua idea si era fatta un'altra, proprio all'interno del suo carattere anche ribelle, aveva detto a se stessa: bene, io vado da lui a Milano a trovarlo con la figlia, non mi succede nulla perché c'è mia figlia, gli chiedo se ci dà a me e a mio figlio dei soldi, ma non è che volesse chissà cosa, voleva qualche 1.000 euro, perché lei voleva farsi un biglietto solo di andata e andare in un luogo straniero, lontano, in cui tutte e due, giovani, anche lei era molto giovane, farsi e rifarsi una vita.
Ecco, viene spontanea una domanda, sentendola parlare, di una donna appunto molto coraggiosa, molto sola, anche molto intelligente evidentemente. E questa decisione di andare dall'ex compagno, che sì, comunque aveva già tentato di...
Sì, è una domanda che gli ho fatto anch'io.
Di farla fuori. Perché? Lei non si rendeva conto del pericolo che stava correndo?
Lei diceva che era in pericolo, lei diceva che poteva succedere qualcosa, però una delle cose che lei non ha valutato, che molto probabilmente era dato, non so se della disperazione, della sua solitudine, ma era del fatto che diceva: ma finché c'è mia figlia...
Ecco, Lea Garofalo fino al 2006 era all'interno di un programma di protezione, che però le viene revocato nel 2006 perché le sue dichiarazioni non avevano avuto un autonomo sbocco processuale. Cosa si intende con questa espressione? Che cosa ha significato questo per Lea Garofalo?
A me non succede. Significa che la dichiarazione che lei ha fatto, ha reso in un processo, cioè che ha reso, insomma, l'autorità giudiziaria, diciamo che tutte le dichiarazioni che lei ha rese rispetto ad alcuni fatti non hanno portato a un processo, per cui a delle condanne, diciamo, no? Perché non perché non erano di pregio, perché oggi pensiamo che siano di pregio, ma è vero anche per fare un processo, non è che c'è solo una dichiarazione, ci devono essere altri elementi. Molto probabilmente, adesso io non conosco i fatti, però devo dire che lei è entrata nel sistema di protezione, poi gli è stato revocato il sistema di protezione, perché dicevano che appunto non avesse, questa cosa non aveva sbocco. Le sue dichiarazioni non avevano portato a un procedimento autonomo tale da imputare delle persone di alcuni fatti e di fare quindi o di portare a condanno o a assoluzione. E tanto è vero che lei, avverso questo provvedimento, ha fatto un ricorso al TAR. Il fratello di Lea Garofalo era stato ucciso dopo, quando lei ha iniziato la collaborazione, quindi già era un elemento, un momento delicato, cioè nel momento in cui lei hanno saputo che lei collaborava, è stato ucciso il fratello. Quindi già questa, al di là che non ci sia autonoma, non sia iniziato un procedimento fino ad oggi, questo dovrebbe portare a garantire, a pensare che Lea Garofalo si trova in una sorta di attualità di pericolo, no? Tant'è vero che lei verso questo provvedimento di revoca ha fatto ricorso, il ricorso al TAR è stato accolto e lei è rientrata nel programma, dopodiché c'è stato invece, nel frattempo lei, entrando nel programma, proprio perché c'era un ricorso, a un certo punto però si sentiva veramente abbandonata perché, come dire, se anche voleva un colloquio con i servizi, insomma lei diceva che si sentiva veramente sola. A questo punto, in un momento di grande solitudine, ha detto: ma io sono qui per un ricorso, a questo punto io voglio andare via. Nessuno l'ascoltava, allora ha detto: allora a questo punto io vado via. Loro, perché lei andasse via, hanno detto: ma se lei va via deve firmare la rinuncia. Lei, nel momento di disperazione, ha firmato la rinuncia al programma di protezione. Tutta questa cosa consideriamo che una donna sola, con una bambina che cresce, con una ragazza che cresce, e le fragilità in luoghi che non erano suoi, perché lei, quando si è nel programma di protezione, sappiamo bene che sono in un terzo luogo, si trova un luogo dove loro sono protetti e garantiti, però in un luogo che non è la loro terra, loro non possono dire chi sono, quindi nessuno mai, cioè anche le relazioni, lei mi diceva, la bambina quando cresceva aveva magari qualche rapporto con gli amici, i amichetti della scuola, ma non poteva mai dire chi era, no? E che grave momento, quindi lei si è sentita veramente sola e abbandonata dallo Stato.